Gavroche, storie di oppressione e ribellione.
E un saluto agli ascoltatori, benvenuti a Gavroche, un saluto naturalmente di là dal telefono a Giorgio Cremaschi.
Buongiorno, grazie e buongiorno a tutti voi.
Dunque, nuova puntata di Gavroche, oggi di cosa ci parli?
Oggi parliamo di scuola. Parliamo di scuola, in realtà parliamo anche di Unione Europea, parliamo perché poi i temi sono sempre gli stessi. Ma siccome spesso si usa come simbolo della bontà dell'Unione Europea l'istruzione, e in particolare quel modello di istruzione viaggiante che è l'Erasmus, che peraltro costa tantissimo fare. Anche l'altra sera in una trasmissione televisiva su Canale 5 c'erano alcuni ragazzi dell'Erasmus, presentati almeno come tali, i quali dicevano che bisogna tenere in piedi l'Unione Europea, altrimenti non possono più viaggiare. Io spero che si impari qualcosa di più con l'Erasmus, di queste stupidaggini. Ma detto questo, vorrei parlare anch'io di scuola, di istruzione nell'Europa. E vorrei parlarne raccontando la storia di Antonio, che è un compagno che era in manifestazione con noi sabato a Roma contro l'Unione Europea, un insegnante che studia insegna in un istituto scolastico dell'Unione Europea, è un istituto scolastico che è a Catania, nel quartiere San Cristoforo, si chiama Livio Tempesta, è una scuola media onnicomprensiva. In quella scuola media che fa parte dell'Unione Europea succedono queste piccole cose che io voglio raccontare, che lui mi ha raccontato, di difficoltà quotidiana nel far funzionare le cose elementari della scuola. Però prima bisogna dire che il quartiere è un quartiere già difficile di per sé, è un quartiere povero, un quartiere difficile, un quartiere a rischio per tanti terreni, anche per le questioni dei problemi economici, sociali, di controllo del territorio da parte della criminalità organizzata. I giovani che ci sono lì sono giovani che hanno problemi grossi in generale e che quindi avrebbero bisogno di un aiuto superiore. Devo dire che sentendo i racconti mi è venuto in mente un libro spesso si dimentica, che ha fondato la rivolta nelle scuole e nelle università nel 1968, la lettera a una professoressa di Don Milani, che parla della scuola di Barbiana degli anni 50, dove i ragazzi fanno fatica ad apprendere l'italiano, vengono selezionati, si trovano di fronte a una scuola ostile. Ecco, tutto questo si riproduce oggi nel 2017, non negli anni 50 del secolo scorso, in una scuola nel centro di Catania. Antonio insegna materie letterarie e si confronta con ragazzi che non hanno nessun rapporto con quello che noi chiamiamo normalmente l'istruzione, la cultura, la formazione. Vivono in questo mondo di disastrato nel quale vivono tanti giovani nei quartieri poveri, in cui magari si ha il telefonino ma non si ha un libro in casa da sempre. Ecco, la scuola dovrebbe essere lo strumento principale per superare questa brutalità di classe che colpisce questi ragazzi. Ebbene, io leggo qui alcune delle cose che deve fare per far funzionare la sua scuola. Innanzitutto, ovviamente, Antonio, come tutti gli insegnanti, deve fare le fotocopie, perché non si comprano libri, o per le stesse verifiche, perché anche il toner della stampante della scuola bisogna comprarlo, e naturalmente bisogna comprare il sapone, la carta igienica, i quaderni, le penne, i colori. La scuola non fornisce nulla, spesso i ragazzi non hanno nulla, chi li compra? Li compra Antonio. Antonio, insieme ad altri insegnanti, spende una parte non piccola del loro stipendio per far funzionare la scuola. Ha comprato Antonio pennelli per dipingere, cartelloni, libri, dizionari usati naturalmente, carte geografiche, quaderni, fotocopie, tempere, materiali per dipingere l'aula, mouse, materiale elettrico per la sala informatica. Naturalmente non pensiamo che ci sia il computer, non c'è la sala, ma bisogna mettere il computer non c'è. bisogna che gli insegnanti si tassino per mettercelo. E naturalmente, tra l'altro, Antonio insieme ad altri ha pulito la scuola perché i servizi non sono previsti, non sono finanziati. Ha montato lavagne, ha sistemato porte, armadietti, tutto. Bisogna sapere che oggi si vanta il fatto che la scuola è diventata elettronica, quindi essendo stata elettronica, informatica, ci spiegano tutte queste cose, non ci sarebbero più i registri di classe, e in alcune scuole non ci sono più i registri di classe perché gli insegnanti devono scrivere tutto col computer. Ecco, tutto questo lì non esiste. E siccome siamo in una zona nera, no? In una zona nera per cui dovrebbero avere i computer, ma siccome non ci sono i soldi per comprare i computer, non c'è il registro elettronico. E siccome non c'è il registro elettronico, a questo punto cosa devono fare i docenti? Devono fare il vecchio registro di classe, se lo devono comprare loro, se lo devono scrivere loro, lo devono distribuire. Ci sono insegnanti in una scuola vicina, mi racconta sempre Antonio, perché riguarda un po' tutto il quartiere, da Giovanni Battista, e con i docenti si sono stampati le pagelle a casa loro perché non c'era lo strumento nella scuola per farlo. Ecco, cosa succede in questa scuola? Cosa fanno gli insegnanti in questa scuola? O sono, diciamolo pure, dei militanti sociali? Antonio dice: facciamo funzionare questa scuola, chi ci crede, come se fosse un centro sociale, in una scuola pubblica, bene, ricordarlo. Quindi con l'autogestione di un centro sociale. O sono persone che ci credono, che sacrificano la resistenza, per questo si impegnano, ci soffrono, perché questi ragazzi, diciamo la verità, bombardati da altre cose, da altri valori, senza un'idea dell'istruzione, reagiscono spesso respingendo anche quel poco di istruzione che gli viene fornita. Mi racconta Antonio che ci sono dei ragazzi che hanno qualche predisposizione, lui insegna materie letterarie, gli piacerebbe, si capisce che gli piacerebbe imparare, piacerebbe loro imparare l'italiano, studiare, approfondire un po' di più, diciamo che si vergognano quasi di dirlo, perché non è previsto, loro, il desiderio che c'è loro, che gira nella scuola, 13 anni, e quasi tutti vogliono fare i parrucchieri o altre cose simili, lavori di quel tipo. Però diciamo che ho chiesto qual è la missione fondamentale, il parrucchiere, perché si pensa che quello è un sistema, un modo per lavorare, per guadagnare in fretta. Ora naturalmente se tutti fanno i parrucchieri ci vogliono molte più teste di quelle che abbiamo per poter far vivere le persone. Ecco, Antonio è un militante dei movimenti, è un militante di Eurostop, è un compagno, e quindi considera questa sua esperienza scolastica una militanza sociale, ma naturalmente non tutti gli insegnanti sono così. Ci sono insegnanti che considerano stare in quella scuola una specie di punizione, di confino, per cui fanno il possibile e l'impossibile per farsi trasferire. E per fare questo che cosa fanno? Peggiorano la situazione, nel senso che non protestano, non si ribellano, venerano il direttore amministrativo, il direttore scolastico, il quale ovviamente ha una nuova funzione di potere, come sapete, perché la scuola, buona scuola, stabilisce che il preside, il direttore scolastico, è una specie di manager che decide, assume, trasferisce, e quindi diciamo diventano acquiescenti nei confronti del degrado scolastico invece che combatterlo, diventano un po' simili alla professoressa verso cui rivolgeva, citavo prima, la sua lettera Don Milani, spiegandogli come non deve essere la scuola, come non deve essere classista, selettiva, come deve essere invece coinvolgente, antiselettiva. Ecco, qui siamo di fronte a una scuola che già decide dall'inizio, parliamo della scuola dell'obbligo, che coloro che la frequentano saranno ai margini della società. Già decide questo, la scuola lo sanziona, lo definisce, e non si spende un centesimo per fare una cosa diversa. In un quartiere a rischio, in un quartiere povero, in un quartiere degradato come è questo quartiere di Catania, la scuola potrebbe essere l'avanguardia di una ripresa dello sviluppo, anche della ricerca di lavoro, invece diventa l'opposto, diventa il terreno in cui si registra la distruzione sociale, nel quale si registrano le ingiustizie sociali, si abitua ad esse, e in quale gli insegnanti come Antonio, che tentano di fare istruzione, tentano di fare funzionare la scuola, debbono pagare tutto di tasca loro, e spesso vengono anche considerati dei gran rompiscatoli dall'autorità scolastica.
Anche perché, Giorgio, quello che viene in mente ascoltandoti è da una parte il fatto che con questo equiparare la scuola ad un'azienda se rende si porta avanti, se non rende si lascia.
Equiparare la scuola a un'azienda significa equiparare le scuole deboli ad aziende in crisi che chiudono e licenziano, è assolutamente questo. Del resto la buona scuola, è bene ricordarlo, la buona scuola di Renzi ha semplicemente concluso un processo di distruzione dell'istruzione pubblica, e uno dei punti di premessa delle presentazioni della nuova buona scuola da parte della ministra dell'istruzione che c'era allora, la signora Giannini, era quella di dichiarare esplicitamente nella presentazione della buona scuola che la scuola pubblica non può finanziarsi solo con i fondi pubblici. E quindi mi pare chiaro, se la scuola pubblica non si può più finanziare con i fondi pubblici, cosa succederà? Che i ricchi finanzieranno le scuole dei ricchi, che diventeranno ancora più esclusive ed elitarie, e le scuole dei poveri, le scuole nei quartieri rischio, le scuole nei quartieri dove, come appunto San Cristoforo, dove ci sono problemi sociali di disoccupazione, di difficoltà di vita enorme, e le scuole lì saranno scuole dove solo dei missionari possono farle funzionare, solo degli eroi civili. Ecco, io dico sempre, noi raccontiamo storie di oppressione e di rivolta, io voglio anche sottolineare l'aspetto di rivolta meditata, quotidiana, che organizza Antonio, quando tutti i giorni nella scuola cerca di fare lezione, si mette di fronte a ragazzini che hanno modelli culturali disastrosi di fronte, ce li possiamo immaginare, quelli dei telefonini che sono in grado di manovrare il telefonino ma che non hanno mai preso un libro in mano in vita loro, ecco, e lui cerca invece di produrre con loro cultura, scontrandosi con le resistenze ovvie di questi ragazzi, ma anche con il sistema che invece che aiutarlo lo boicotta, costringendolo anche a comprare la carta igienica per i gabinetti.
E allora adesso, come sempre, facciamo una piccola pausa musicale. Prima però volevo dire quella frase che tu hai detto, non secondo la ministra non si può più finanziare la scuola pubblica solo con i fondi pubblici, però si può finanziare la scuola privata con i fondi pubblici, insomma delle volte ci sono una sorta di stravaganze.
Certo, da un lato si danno i soldi pubblici alle scuole private, dall'altro si dicono alle scuole pubbliche prendete i soldi dai privati.
Esatto.
Sì, è la privatizzazione totale della scuola. Sì.
Allora un po' di musica. Questo era da Ennio Morricone, la colonna sonora di Grazie Zia. Dunque, abbiamo ascoltato il tuo racconto, cosa ne traiamo?
Beh, ne traiamo il fatto che, siccome appunto sabato siamo stati in tanti, anche se i giornali hanno poi totalmente censurato, siccome non c'è stata la devastazione, non c'è stata la manifestazione. Ricordiamo che non c'è stata la devastazione e c'è stata una grandissima manifestazione, nonostante i tentativi fatti fino all'ultimo dalle forze di polizia di farla degenerare, nonostante le centinaia di persone che non hanno potuto partecipare perché sono state sequestrate. Oggi tutti i giornali si condannano Putin per il sequestro di qualche centinaio di manifestanti a cui la polizia a Mosca ha impedito di partecipare alle manifestazioni pro Navalny. Ecco, nessuno di loro ha detto qualcosa su quello che è successo da noi, dove addirittura il questore ha rivendicato la selezione ideologica dei manifestanti e non li ha fatti venire alcuni che evidentemente ideologicamente non gli piacciono. E siamo di fronte a un regime autoritario repressivo vergognoso, e questo regime autoritario repressivo è dentro anche l'istruzione, l'istituzione scolastica. Torniamo alla questione della scuola in Europa, come si dice. Appunto, Catania, quel quartiere, non è fuori dall'Unione Europea, è un quartiere fondamentale dell'Unione Europea, ma l'Unione Europea non spende per quello. L'Unione Europea concorre a un processo di drastica distruzione del diritto allo studio e dell'istruzione pubblica. Anche qui vale per l'istruzione quello che abbiamo visto per il lavoro, per le pensioni, per la sanità. Loro, i capi di Stato e i burocrati europei che si sono trovati sabato a Roma, continuano a proporre chissà quale ben godi, chissà quale miglioramento delle condizioni. Poi fanno l'esatto contrario. Ecco, non è che possiamo credere che da 30 anni si sbagliano tutte le volte. Cominciamo a credere che fanno quello che vogliono fare. Ecco, la questione di fondo che abbiamo è che si vuole fermare il processo dell'istruzione di massa, che è considerato alla fine negativo, perché se troppa gente fa troppe cose poi chiede di cambiare la società, oppure come raccontava Contessa, che abbiamo trasmesso la scorsa settimana, anche l'operaio vuole il figlio dottore. Siccome le elite sanno che bisogna che si devono autoriprodurre come elite e non essere messi in discussione da un potere democratico di massa, hanno bisogno di selezionare tutte le catene di comando che partono dalle elite, e quindi di costruire il consenso e la selezione assieme. E quindi la scuola deve educare alla selezione, e per educare alla selezione deve essere selettiva. Siccome per fortuna negli anni 60 e 70 in tutti i paesi europei si è conquistata l'istruzione di massa, si è conquistata l'estensione della scuola pubblica, e si è deciso in tutta Europa di devastare la scuola pubblica, di succhiare da essa ciò il meglio e di abbattere il resto. Tutti i paesi europei fanno politiche classiste di selezione di classe nei confronti dell'istruzione pubblica. Voglio ricordare un solo esempio, che però credo spiega tante altre cose. L'europeista britannico Cameron, quello che per fortuna ha perso il referendum sulla Brexit, ecco, l'europeista britannico Cameron, una delle ultime leggi che ha fatto prima di essere travolto dal referendum sulla Brexit è stata quella di istituire delle tassazioni enormi per l'università pubblica. Parlo, per essere chiari, di tasse di 20-30 mila euro all'anno per accedere all'università pubblica. Poi ci sono i grandi istituti privati selettivi che costano ancora di più. Ecco, quindi si è messo il muro dei soldi di fronte all'istruzione pubblica. Qui ti rispondono, sì, però i meritevoli possono farcela lo stesso. Sarà anche vero. Il problema è che, certo, alla fine chi è Einstein se la può fare lo stesso, ma il problema è che se uno non è in Einstein, se è ricco, può fare più e andare anche più in alto di chi è Einstein, mentre se è povero non arriva neanche sotto i gradini minimi del potere e della conoscenza. Ecco, siamo di fronte a un sistema che sta disfando l'istruzione pubblica, e voglio ricordare che l'ultima riforma di cui parlavamo, la buona scuola di Renzi, non ha modificato in nulla la politica dei tagli del governo precedente. Noi ricordavamo che la scuola della ministra Gelmini aveva fatto 9 miliardi di tagli all'istruzione pubblica, una cifra enorme. Ecco, la ministra Giannini non è che ce li ha rimessi, ce ne ha messo qualcuno, ma semplicemente per riaggiustare un po', riequilibrare, ha dato qualche premio agli insegnanti, però i tagli sono rimasti. Del resto questa è la politica di austerità: prima si taglia a tutti e poi, una volta tagliato a tutti, si redistribuisce qualcosina a qualcuno che può servire o per la campagna elettorale o per selezionare per il potere. Ecco, la scuola è così, è stata devastata da anni e anni di tagli e adesso abbiamo una parte della scuola italiana che non riesce più ad arrivare alla fine del mese in tutti i sensi, e abbiamo una parte di scuola più finanziata dei quartieri ricchi, quella finanziata dai ricchi, quella che avrà e sarà sponsorizzata dalle multinazionali, che si prepara a selezionare le élite, le classi dirigenti. Ecco, tutto questo è il sistema scolastico italiano e, ripeto, europeo. Se andate a leggere il Trattato di Lisbona, vi trovate dentro, che è l'ultimo trattato europeo che parla di competitività, dopo quello di Maastricht, che parla di competitività, sviluppo, produttività, bla bla bla. Se andate a leggere qualche cosa di sull'istruzione, vedrete che c'è la buona scuola e tutto il resto. E qui c'è la negazione totale della parola che i rappresentanti del potere usano ogni più secondo: merito, merito, merito. L'unico vero merito che si ha nella scuola italiana e nella sempre di più anche nelle scuole dell'Unione Europea è essere ricchi, figli di ricchi. Questo è il vero merito, tutto il resto è un demerito.
Grazie, grazie a Giorgio Cremaschi, ci risentiamo naturalmente martedì
prossimo.
Grazie
a voi, alla prossima settimana.